Wiki Radio. Mimmo Franzinelli racconta la strage di Marzabotto.
Marzabotto è un comune montano sull'Appennino emiliano di circa 4.000 abitanti, solo 550 nel capoluogo, gli altri sparsi in frazioni, cascine, casolari, a 25 chilometri da Bologna. Tra il maggio e l'ottobre del 1944 vennero trucidati a Marzabotto e nei comuni limitrofi di Grizzana e Monzuno 1.830 persone, in stragrande maggioranza vecchi, donne, bambini.
La mia famiglia sono contadini. Sono in pochi, ma adesso arriva il nuovo fratellino. Lavorano la terra per un signore che ha un bellissimo cavallo, ma mio padre dice che prende sempre troppo dal raccolto e che è un padrone. Ogni tanto vengono sui tedeschi che comprano le cose, non sanno parlare e io non so perché sono venuti fino a qui e non sono rimasti a casa loro con i loro bambini, che li hanno anche loro.
Dopo l'8 settembre 1943, nella zona di Marzabotto prende piede una brigata, la brigata Stella Rossa, a dispetto della dizione e apolitica, comandata da Mario Musolesi e sostenuta dalla popolazione. Si occupa in modo specifico di sabotaggi di strade della ferrovia Bologna-Firenze. L'apparato repressivo nazifascista combatte soprattutto contro i contadini più che contro i partigiani. È il fenomeno tristemente noto delle stragi di civili. La prima, nella zona di Marzabotto, è del 28 maggio sui monti sovrastanti il Reno, una catena di fucilazioni e di incendi. Le stesse dinamiche si ripetono il 23 luglio e il 5 agosto in cascinali dispersi. Il peggio si prepara per la seconda metà del settembre 44. Il 17 settembre il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante del fronte tedesco sulla linea gotica, lancia un ultimo avvertimento ai banditi e promette incendi delle località dove ci siano attentati e ci saranno impiccagioni pubbliche e fucilazioni.
La maggior parte partivamo per un giorno perché preparavamo la roba, portavamo da mangiare a questi ragazzi che erano là in mezzo al bosco.
Perché ce n'erano molte della Stella Rossa lì e dovevamo mangiare, no? E uova e facevano.
Loro la strage Marzabotto l'hanno fatta per vendicarsi della popolazione che sapevano che aveva aiutato i partigiani. D'altra parte la resistenza purtroppo bisognava farla. Noi sappiamo che potevamo mettere a rischio la popolazione, però siamo in guerra.
Il reparto stragista di Marzabotto è la 16ª divisione delle SS, all'origine guardia del corpo di Himmler, comandata dal generale Max Simon, che dispone di circa 400 uomini. In modo specifico è un battaglione, quello comandato dal maggiore Walter Reder, a macchiarsi delle peggiori infamità. Reder era un austriaco, monco del braccio sinistro. Prima di arrivare nella zona di Marzabotto, aveva compiuto nel mese di agosto 44 eccidi in provincia di Pisa, in Versilia, in Lunigiana. A metà settembre, quindi, Kesselring trasferisce sull'Appennino la divisione delle SS per schierarla contro i partigiani della Stella Rossa, che sono attestati sul Monte Salvaro, sul Monte Sole, sul Monte Caprara, con circa un migliaio di effettivi. È un piano assolutamente criminale. Prevede cioè la terra bruciata nei territori di Marzabotto, Vergato, Rio Veggio. L'operazione si propone l'annientamento dei gruppi partigiani e il rastrellamento del territorio nemico tra le valli del Setta e del Reno. Tre colonne partono per il rastrellamento, appoggiate dall'artiglieria e puntano ad accerchiare i partigiani. L'operazione scatta all'alba del 29 settembre 1944, guidata sul campo da Reder. dispone, oltre che dai granatieri corazzati del suo battaglione, vestiti in tuta mimetica, dei veterani nella lotta antibande, con reparti di artiglieria e soprattutto i russi, chiamati mongoli dalla popolazione, che costituiscono il battaglione dell'Est. Inoltre non possiamo tacere il ruolo oscuro ma determinante, guidato da italiani, collaborazionisti della Repubblica Sociale Italiana, molto importanti per le conoscenze logistiche. Fatto sta che quel giorno convergono da tre posizioni i reparti tedeschi attraverso la valle del Reno verso il Monte Sole e per cinque giorni ci saranno terrore ed eccidi a getto continuo.
Il 29 settembre del 1944 mi trovavo a letto con la mia famiglia. Uscii di casa, vidi che le case erano tutte in fiamme. Ritornai in casa, presi le mie due bambine, una di 6 anni e una di 2 anni, con la moglie e le portai su alla chiesa di Casaglia. Quando arrivai alla chiesa di Casaglia, l'arciprete disse: venite in chiesa che recito la Santa Messa. Questo qui è un rastrellamento che fanno per i giovani. Speriamo che ai vecchi e ai bambini non li facciano niente. Venite in chiesa. Allora io mandai mia moglie e le bambine in chiesa. Io andai nel bosco.
All'alba del 29 settembre 1944, i russi del 4 battaglione dell'Est, provenienti dal fondovalle da Pioppe di Salvaro, massacrano in località Creda 80 persone, incendiano varie fattorie, poi proseguono la loro marcia su Maccagnano e Vallego, dove provocano altre 20 vittime. Nessuno dei caduti a quel momento è partigiano. In maggioranza sono bambini, persino di pochi mesi. Si era partiti da parte tedesca, dal criterio di rappresaglia, 10 ostaggi italiani contro un tedesco e poi si investe l'intera popolazione senza più contare le vittime. Allo stesso tempo, gli esploratori guidati da Rieder partono da Rioveggio e puntano su Cadotto, la sede del comando della Brigata Partigiana Stella Rossa. Incontrano una forte resistenza, se non che a un certo punto i ribelli si accorgono di essere oramai accerchiati. Alle spalle hanno i reparti russi, si disperdono. Il loro comandante viene ucciso.
Si pensava che i partigiani tenessero la testa ai tedeschi, però è una cosa impossibile. Ragionando con loro, arrivavano con delle batterie di cannoni e tutti armati. I partigiani, c'era di quelli che non avevano niente, avevano c'è chi aveva un fucile da caccia, chi aveva un schiuppetto.
Quindi l'operazione delle SS di Rieder prosegue. Concentrano nella chiesetta di Cerpiano, in comune di Monzuno, 49 persone, 27 donne e 21 bimbi di età inferiore ai 9 anni. Chiudono la porta della chiesa e dall'esterno buttano delle bombe attraverso le finestre. C'è un groviglio di vittime con 13 sopravvissuti, ancorché feriti, verranno finiti l'indomani. Viene inchiodato un cartello sulla porta dell'oratorio. Questa è la sorte toccata ai favoreggiatori dei partigiani. Nel frattempo un altro reparto giunge a Casaglia, dove i contadini si rifugiano in chiesa con il parroco Don Ubaldo Marchioni. Lui viene ucciso sull'altare e i fedeli vengono incolonnati verso il cimitero. Ma gli eccidi proseguono in remote località montane che era davvero molto difficile censire. Di notte, quando cala il buio, si vedono le fiamme da Monte Sole a Monte Caprara. E questo era il 29 settembre. L'indomani tocca a San Martino, dove gli avieri della FLAC uccidono 40 civili e poi altri 60 a Sperticano. Il 1 ottobre viene steso il notiziario da parte di Rieder: 718 nemici uccisi, di cui 497 banditi e 211 sostenitori delle bande. Un dato falso e cinico. Citiamo ancora da questo bollettino: la brigata, i cui effettivi erano stimati in 900 uomini, e di cui una parte dei caduti non si è potuta contare, può considerarsi annientata. In realtà i dati sono chiari. Una cinquantina al massimo i partigiani passati per le armi e tutti gli altri erano civili, anziani, donne e 213 bimbi sotto i 13 anni tra il 29 e il 30 settembre di quel 44.
Questa mitraglia che non cessava, che poi lì è cominciato questo odore di morte, di sangue, di carne che c'è ancora davanti e ce l'ho davanti sempre. Perché io dove vado vedo la massa dei morti.
E lì sentii tutto sto calore, sto sangue, e pensai fosse il mio, e svenni.
E quando mi sono ripresa così, io ho detto, ma che cosa ho qui intorno? E ho visto mia sorellina che le mancava un pezzo di cervello. Un braccio era andato, gli occhi non c'erano. Non c'era più mia sorellina. Non c'era più niente. Sono morta, sono viva. Se io mi metto a urlare, loro mi ammazzano. Io sono viva, sono ancora viva.
Il maresciallo Kesselring si congratula con la 16ª divisione delle SS. Ma c'è ancora una coda tra il 4 e il 6 ottobre, ulteriori eccidi. 20 civili vengono massacrati a Cabbi Guzzi, in comune di Casaglia, 16 a Rioveggio, e in entrambe queste situazioni i cadaveri vengono incendiati per non lasciare traccia. Nel frattempo si avvicina a Marzabotto la linea del fronte e i tedeschi sono rincalzati dal battaglione Lupo della 10ª Mas. Finché a metà dicembre la divisione è trasferita da Marzabotto sul fronte orientale in Ungheria. Per i tedeschi incursori nel territorio di Marzabotto, ad essi poco conosciuto, è fondamentale l'orientamento di alcuni italiani fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana e in modo particolare da un ragazzo di 17 anni, disertore della Stella Rossa. L'estensione dell'area degli eccidi e le caratteristiche montane del territorio ostacolano la diffusione delle notizie e la stessa consapevolezza di ciò che è culminato nelle stragi del 29 settembre. Poi, a inizio ottobre, il segretario comunale di Marzabotto, Agostino Grava, va sconvolto dal capo della provincia di Bologna, il fascista Dino Fantozzi, il quale non gli vuol credere, non gli presta fede, e allora Grava mette per iscritto ciò che gli risulta da testimonianze dirette. Il capo della provincia Fantozzi considera esagerato il resoconto e presta invece fede a ciò che gli confida il console generale von Halen e ne riferisce a Benito Mussolini. Effettivamente, in quella zona sono avvenute delle azioni repressive contro elementi ribelli, costituenti una brigata rossa comandata dal Lupo. In queste azioni risulterebbero uccisi 700 fuorilegge, compreso il comandante della brigata. Il console generale, prosegue il rapporto di Fantozzi, non esclude che durante queste azioni possano essere stati uccisi anche degli abitanti, compresa qualche donna, in quanto molti casolari sparsi nella campagna erano stati trasformati dai banditi in veri e propri fortilizi. Viene però escluso siano state effettuate rappresaglie contro gli abitanti, per cui è da ritenersi che le dichiarazioni fattemi dal segretario comunale di Marzabotto, conclude Fantozzi, siano esagerate. Quando poi la terribile realtà si impone su questa rappresentazione di propaganda, Mussolini telefonerà ad Hitler il proprio disappunto, senza alcun risultato.
Nella sua campagna d'Italia, in quale zona ha combattuto?
In diverse zone, prima sul litoraneo e poi nella linea gotica. Nella linea gotica c'era il pericolo delle forze partigiane, che erano soltanto 2 chilometri lontano dal fronte, che interrompono il rifornimento da Bologna verso il fronte, lungo le 2 valli, Val di Setta e Val di Reno. E in centro fra queste 2 valli è un grande massiccio, Monte Sole, Monte Caprara, e questa zona era occupata da una brigata partigiana, denominata Stella Rossa. Le resistenze erano in piccole borghe E così anche la popolazione civile subiva purtroppo delle perdite. E in queste azioni è possibile che qualche eccesso è successo, come Fanti, che improvvisamente non ragionano più poi.
Ma durante l'azione la popolazione civile ha subito gravi perdite?
Nella zona, sì. Ha subito perdite che però di 1830 furono tutte attribuite a me, che io sarei responsabile, ma io non comandavo né l'azione, soltanto il mio reparto fu ritenuto responsabile soltanto per le perdite subite dalla popolazione nel mio settore.
Per entrare nelle pieghe del dramma si può attingere alle disperate testimonianze dei superstiti, raccolte nell'immediato secondo dopoguerra. E qui le vittime assumono una loro identità, un volto, la dignità violata degli innocenti. Sentiamo Imelde Luccarini su quanto avvenne in località Calvane. Passammo la notte in chiesa, non avevamo niente da mangiare, si pregava. All'alba del 30 settembre risalì a San Martino. Da lassù vidi bruciare la mia casa e dissi alla mamma: andiamo via, scappiamo nel bosco. Non ne volle sapere, tanto ci ammazzano lo stesso. Fuggì con altre persone rifugiate in chiesa. Tornarono le SS, chi rimase non ebbe scampo. Li portarono fuori, all'aia dei Lorenzini, abbattendoli a colpi di mitra. Poi li finirono uno ad uno con una pallottola in testa. E poi adunarono i corpi e rovesciarono un carro di fascine appiccando loro il fuoco. La sorella del sacerdote Don Ubaldo Marchioni apprese la terribile notizia da un milite della SS che portava al polso l'orologio del fratello sacerdote. Un altro parroco di montagna ucciso in quelle circostanze fu Don Giovanni Fornasini. Rimase insepolto sino alla primavera del 45. Un ufficiale si vantò con i civili, Pastore
Caput.
Sull'incendio della chiesa di Casaglia, 84 vittime.
Arrivarono i tedeschi dalla porta centrale con raffiche di mitra e urla. Io ero spaventata, presi mia zia e fuggii dalla porta della segrestia, accompagnata dalle raffiche di mitra dei tedeschi. Mi inoltrai nel bosco e rimasi fino a sera.
Per me purtroppo non ebbe la fortuna di scappare. Rimasi lì in mezzo agli altri in chiesa. Arrivarono i tedeschi e si buttarono fuori dalla chiesa. E da lì si incolonarono verso il cimitero. Mentre che noi andavamo verso il cimitero abbiamo sentito una raffica di mitraglia che uccidevano il prete. Allora hanno scardinato il cancello del cimitero e si hanno buttato dentro. Siamo rimasti lì un attimo e un tedesco ha piazzato una mitraglia e ha cominciato a mitragliare su tutti noi altri. Io sono restata in piedi per un attimo e poi sono rimasta ferita all'anca destra. Mi sono buttata giù, ho visto mia madre, i miei fratelli morti, una famiglia intera vicino a me morta. Così sono rimasta lì tutta la notte e tutto il giorno. Al mattino è venuto a prendermi mio zio, mi ha portato in casa e da lì ci sono rimasta fino alla liberazione.
Altra testimonianza di Lucia Sabbioni su Casaglia. Un lattante di pochi mesi, Giorgio Laffi, era rimasto vivo mentre la mamma e altri 9 familiari erano morti. Il bimbo vagava fra i morti, muovendosi con le gambette e le piccole braccia, perché non sapeva camminare. Pioveva di rotto. Il piccino strillava senza quietarsi e morto di paura, di freddo, dopo qualche ora.
Dopo un colonnello medico ha fatto un gran salto in mezzo ai morti, con il fucile.
E difatti ogni lamento che sentivano, sentivo pum!
Una bambina aveva tutto il cervello fracassato e questo colonnello medico l'ha uccisa. Io ho detto, quest'altro colpo è mio. È venuto vicino a me. Ci siamo guardati in faccia, tutti e due. Lui guardava me e io guardava lui. E poi lui mi ha detto che somigliava alla ragazzina che ha lasciato in Germania e che non faceva caput.
In quello scenario infernale ci furono casi sporadici di obiezione di coscienza da parte di alcuni tedeschi. Lo testimonia Attilio Comastri sull'eccidio di La Creda. A un certo punto il nazista che divideva gli uomini dalle donne andò fuori sul carro della mitraglia. Due lacrime gli scendevano sul volto, sotto l'elmetto. Dopo aver afferrato l'arma, s'alzò di scatto e scappò. Un alsaziano del battaglione di Reder ha testimoniato in un processo del dopoguerra. L'intero villaggio fu dato alle fiamme, ma la chiesa non voleva ardere. Fu fatto un tentativo di bruciare le panche in legno senza successo. Il comandante del plotone mitraglieri Wolf ordinò di distruggere l'altare. Io, essendo cattolico, mi allontanai. Tornai in tempo per vedere che l'altare era stato spaccato e la chiesa semidistrutta.
Io sono Antonietta Benni, maestra dell'asilo di Gardeletta da 31 anni. Il 29 settembre del 1944 sfollai in Cerpiano coi bambini e le loro famiglie. La mattina del
Tra le figure più rappresentative di queste comunità violentate e massacrate c'è la maestra Antonietta Benni, scampata all'eccidio di Cerpiano quel 29 settembre. In quanto coperta da cadaveri e lei stessa era ferita, rimase sotto i corpi dei concittadini per 33 ore.
E cominciarono a lanciare bombe a mano. La gente era spaventata, gridava. E io dissi, state tranquilli, non ci faranno niente quando hanno visto. Invece riaprirono le porte, avevano le bombe a mano in mano. Io dissi, gente, dite l'atto di dolore. Che ci ammazzano tutti.
Salvatasi adottò due bimbi rimasti orfani in quelle circostanze. Scriverà nell'autunno del 46 un memoriale per il cardinale Nasalli Rocca. A San Giovanni Sotto ben 50 vittime, fra esse la numerosa famiglia Fiori. Maria di 6 anni era rimasta incolume. Per 3 giorni è stata aggrappata al collo della mamma morta, baciandola e piangendo. Poi è morta di sfinimento e di dolore.
Silenzio. Le donne, i bimbi e i vecchi a casa. Gli uomini, due ladri, donne e i bimbi e i vecchi a casa. Segnale rosso. Mitraglia. A un tratto. Segnale rosso. Pallottole. Segnale rosso. Pallottole.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. E tu madre perché non sei morta? E tu padre perché vivi ancora?
Il 25 settembre 1949 il Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi conferisce al comune di Marzabotto la medaglia d'oro al valor civile per la resistenza. Nel sacrario sono oggi sepolte 771 vittime, di cui 315 donne, 189 bimbi di età inferiore ai 12 anni e 96 persone che avevano più di 60 anni. Di chi è la colpa di tutto questo? Anzitutto del maggiore Walter Reder, comandante dei reparti stragisti. Venne consegnato agli italiani dagli inglesi nel maggio del 1948. Si difese dicendo di essersi limitato ad applicare le direttive per la lotta alle bande. Nell'ottobre del 1951 il Tribunale Militare di Bologna gli inflisse l'ergastolo. Venne poi internato a Gaeta e nell'aprile del 1967 scrisse una lettera al sindaco di Marzabotto nella quale chiedeva il perdono, si diceva pentito. Il sindaco indisse un referendum segreto il 16 luglio del 67. 282 voti furono contro il perdono, 4 a favore, una scheda bianca, una scheda nulla.
Sarebbe bello perdonare, ma se perdoniamo lui, i nostri morti cosa direbbero? Questo è che io mi domando. Se lui chiede perdono, che è pentito, il giorno che lui morirà, se là c'è un tribunale di giustizia, là troveranno i nostri morti, lo potranno giudicare potranno perdonare loro.
Secondo il giudice di sorveglianza, oramai Reder era cambiato, era un soggetto diverso, si era pentito. E il 14 luglio del 1980 il Tribunale Militare di Bari ordinò la sua scarcerazione dopo ulteriori 5 anni di internamento a Gaeta. Il 30 dicembre del 1980 si tenne un secondo referendum dall'esito analogo, 169 voti contro il perdono, 6 a favore. Nuova lettera nel dicembre del 1984 di Reder agli abitanti di Marzabotto, espresse il suo profondo rammarico e il pentimento. Il 25 gennaio 1985 il Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, riconsegnò Reder alla sua nazione, l'Austria. Se non che l'anno successivo il criminale di guerra concesse delle interviste a giornali austriaci, dichiarando «Non ho bisogno di giustificarmi di niente» e ritrattando la richiesta di perdono da lui attribuita alle pressioni del suo avvocato italiano. Reder si spense a Vienna il 26 aprile 1991.
Lo hanno chiamato l'armadio della vergogna, conteneva fascicoli sulle stragi compiute dai nazifascisti tra il 43 e il 45. Un armadio scoperto per caso 10 anni fa, i cui documenti da oggi sono pubblici. È in servizio di Roberto Scardola.
Provvedimento penale carico.
Eccoli i fascicoli dell'armadio della vergogna. I fascicoli tenuti nascosti per 50 anni, ciascuno dei quali contiene i nomi dei massacratori che durante la Seconda Guerra Mondiale uccisero 15.000 cittadini scomparsi nelle stragi per le quali non è mai stata fatta verità e giustizia. I primi esemplari riappaiono oggi grazie alla commissione parlamentare che ha cominciato a studiarli per capire chi volle che gli assassini non fossero processati quando ancora era possibile. E non solo la soldataglia tedesca della SS, ma anche italiani, uomini della famigerata Brigata Nera.
Dai documenti emerge anche una responsabilità da parte di cittadini italiani, nei confronti dei quali bisognava esercitare l'azione penale e non è stata esercitata. Questa è la conseguenza di questo occultamento.
Armadio della vergogna, nel 1994, presso la Corte Militare d'Appello di Roma, venne rinvenuto appunto un armadio chiuso da un lucchetto, all'interno 695 fascicoli archiviati provvisoriamente nel gennaio del 1960 dal procuratore militare capo Enrico Santa Croce. Bisogna sapere che non esiste l'istituto dell'archiviazione provvisoria nell'ordinamento giuridico italiano, per cui questo era un reato. E a quel punto, con questa nuova documentazione, venne riaperto il dossier sul eccidio di Montesole e vennero individuati da parte del Tribunale Militare 17 tra ex ufficiali e sottufficiali appartenenti alla 16ª Divisione Corazzata. 10 di questi vennero condannati all'ergastolo in contumacia il 13 gennaio del 2007 dal Tribunale Militare di La Spezia. Sentenza all'ergastolo confermata il 7 maggio del 2008 dalla Corte Militare d'Appello di Roma. Oggi l'area della strage è stata trasformata in un parco storico regionale. Dal 2002 in comune di Marzabotto opera la Fondazione Scuola di Pace di Montesole. L'obiettivo è conservare la memoria di comunità stroncate dalla violenza, educare la tolleranza e la democrazia, in sostanza una pedagogia della libertà.
Sono cose triste, ma triste, bambini. Spiegatelo pure bene ai vostri bambini, a quelli che vengono indietro da noi. Per Cristo, sono dei momenti, non lo potete capire quello che abbiamo passato. Non si può, non si può.
È una tragedia, ragazza. Che tragedia, non finirò mai di dirlo.
La guerra è brutta. Quando vedi quelle cose, ti va via la voglia di fare la guerra. Con delle guerre non si risolve niente, ti viene dell'odio e basta.
All'alba del 29 settembre 1944, un battaglione di SS guidato dal maggiore Walter Reder dà l'avvio a un'operazione di annientamento dei gruppi partigiani e di rastrellamento dei civili sulle colline intorno a Marzabotto. Mimmo Franzinelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.